parliamo di prigionia politica Mapuche, più che fornire dei dati, delle informazioni, delle dettagliate, dei numeri che sinceramente valgono fino a un certo punto, se vogliamo far comprendere alle persone che ci stanno ascoltando della situazione reale che si riscontra qua nei territori, io darei la priorità per fare un discorso che contestualizzi un po' il tutto, no? Che permetta di cogliere minimamente, perlomeno, la complessità della situazione che si vive qui e ora a luglio 2025 nei territori Mapuche.
Liberar, liberar al Mapuche por luchar. Nuestro pueblo es reprimido mientras usted va a comprar. Y liberar, liberar al Mapuche por luchar. Represión que es ocultada por un cerco comunicado.
È strettamente necessario parlare della presenza di due linee politiche ben precise. Una linea politica governativa portata avanti da questo governo capitanato da presidente Boric, che si è autodefinito, autocelebrato da sempre, ad oggi tuttora, come un governo progressista, di sinistra, che difende i diritti, che porta avanti delle politiche di tutela nei confronti del popolo originario Mapuche. Una linea politica sicuramente la possiamo identificare con due termini, criminalizzazione e repressione. Al fianco di queste politiche criminalizzanti e repressive possiamo sicuramente senza fuor di dubbio dire che ci sono delle politiche ben precise che vogliono istituzionalizzare le comunità, vogliono frammentare ulteriormente le comunità, vogliono invisibilizzare e folclorizzare conseguentemente la cultura e la spiritualità Mapuche. Dietro al governo attuale, pseudo-sinistroide, possiamo dire che c'è ben altro. C'è un potere economico sostanzialmente, le direttive governative, politiche vengono dettate direttamente dal potere economico, ovvero sia le grandi aziende, nazionali o straniere che siano, quindi vecchi o nuovi coloni. Non cambia nulla a riguardo, nei territori in cui mi trovo, in cui sto parlando, sicuramente sono aziende forestali, quindi monocultivo di pino e eucalipto. Ci sono altre aziende che si occupano specificatamente della costruzione di immense, grandissime, maestose dighe sulla parte nord, ma in tutto Walmap, in tutta la zona del popolo Mapuche, sia anche la parte al di là della cordigliera andina, perché anche se parliamo di criminalizzazione e repressione o anche appunto di devastazione e saccheggio a livello ambientale, a livello culturale, a livello di identità Mapuche, sul lato argentino, in mal chiamata Argentina, la situazione è identica, quindi possiamo anche allargarci e parlare appunto anche della parte est della cordigliera, non solo dove mi trovo adesso, nella parte ovest. Quindi la volontà di delegittimare anche in una certa maniera le autorità ancestrali, le figure di riferimento che non sono autorità ma sono autorità ancestrali, qualcosa che va ben oltre, che non è l'autorità. E la politica governativa è quella chiaramente di attaccare queste figure di riferimento che esistono in molte comunità e delegittimarle sostanzialmente, no? Eventualmente folclorizzarle, ripeto, anche per dare un beneficio economico alle aziende che si occupano di turismo. Il potere economico che è nelle mani di queste grandi aziende che ricevono anche immense risorse economiche definiscono appunto questa agenda politica del governo che riesce a mettere in campo, che attualmente in questi ultimi 4 anni, da quando appunto il presidente si è seduto sulla poltrona presidenziale, è riuscito a trasformare in realtà cose pianificate, pensate, strutturate a tavolino dal governo di destra, dal governo appunto di Piñera, spudoratamente di destra, che non è mai riuscito a mettere in atto, trasformare in realtà. Quindi Boric ha fatto quello che voleva fare e che non è riuscito a fare il governo precedente. Già questo dice tutto. possiamo entrare in particolare, capire nuovi strumenti legislativi per aumentare la criminalizzazione e la repressione nei confronti delle comunità in lotta, o perlomeno di alcune comunità, di alcune individualità, alcune realtà conflittuali nei confronti delle aziende che portano avanti una politica pragmaticamente devastatrice e saccheggiatrice dei propri territori, delle proprie identità e della propria cultura. Perché anche qua non bisogna sicuramente idealizzare, la cosa errata che possiamo fare è idealizzare. Non possiamo idealizzare il popolo Mapuche. Ci sono realtà appunto che hanno accettato la politica istituzionalizzante, hanno accettato di collaborare, di essere complici a dir poco, ottenendo un beneficio economico ovviamente, e quindi di concedere alle forestali di poter arrivare sui propri territori e di saccheggiare il proprio terreno e compiere quello che compiono, ripeto, con un ritorno solo esclusivamente economico, facendosi anche parte di questo processo.
Bueno, tú sabes quiénes somos, sí. Renaciendo los guerreros. A ti unido, si encontras terrorismo allá. América, ya basta de masacrar. A mi gente con la tanga y su justicia es para todos igual, yo. No nos vamos a cansar de luchar por aquello lo que es nuestro y no le goce el chachar, yo.
Riguardo un po' ai nuovi cambiamenti legislativi messi in atto dal governo sinistroide di Boric, sicuramente possiamo subito parlare della modifica delle leggi antiterrorismo. La legge antiterrorismo che non è sicuramente nata ieri, ma durante la dittatura, come sappiamo bene, di Pinochet, quindi dal 1973 al 90. La modifica cosa comporta? La peculiarità sicuramente è la definizione, una ridefinizione dell'atto terroristico, ovvero sia l'atto terroristico è quell'atto che comporta un timore vero e proprio nei confronti della popolazione o nei confronti di un settore o più settori della popolazione. Aumentano gli anni di pena fino a 20 anni e all'interno del contenitore, del fantomatico contenitore stato di emergenza, 3 anni di stato di emergenza, no? Ricordiamocelo, grazie al governo del sinistroide, sono aumentate le risorse economiche messe a disposizione appunto per una militarizzazione sempre più presente, ramificata su tutto il territorio, soprattutto nelle zone di conflitto dove esistono appunto l'OF, comunità, gruppi che portano avanti una pratica conflittuale contundente, che riescono a colpire dove più nuoce il potere economico dei grandi proprietari terrieri che da tempo, troppo tempo, sono ben presenti sul territorio in World Map. Quindi al di là dell'aumento per la militarizzazione, l'utilizzo di droni e quant'altro, vengono anche fornite immense risorse economiche per una maggiore sorveglianza digitale, cose che, ripeto, sono diventate la prassi da noi, ma come sempre nelle fondezze europee vengono replicate in poco tempo, essendo state considerate un riferimento, vengono riportate con un bel copia e incolla anche a queste latitudini, e quindi ci sono maggiori forze, maggiori strategie, maggiori risorse tecnologiche che permettono un maggior controllo della popolazione, appunto per sradicare pratiche o per sradicare diciamo anche solo discorsi, una comunicazione che a loro dire incentiva la ribellione, come se la povertà e la miseria che vivono la popolazione in America Latina, in Cile, non sia sufficiente per far sì che la popolazione o alcuni settori della popolazione si ribelli alle loro condizioni miserabili in cui vivono e alle ingiustizie che subiscono quotidianamente giorno dopo giorno.
No. Un'altra conseguenza di questa modifica sicuramente è l'utilizzo del carcere preventivo, anche quando appunto non ci sono le condizioni, ovvero sia ci sono le condizioni di natura tecnica per far sì che la persona, il soggetto interessato, gli venga affibbiata una misura cautelare alternativa e non in carcere. Però quando la persona interessata è considerata un vero e proprio nemico dello Stato per un discorso di lotta, un percorso, un cammino di lotta che ha portato avanti in difesa del proprio territorio, automaticamente è definito in questi termini e a sua volta viene incarcerato, appunto, incarcerazione preventiva fino a 2 anni, che a livello legislativo viene definita in maniera chiara e precisa la durata, no? La tempistica di questo carcere preventivo, che sono 2 anni, però in molti casi, come nel caso l'altro, ovvero sia 4 persone accusate di sabotaggio, di aver attaccato delle infrastrutture, di proprietà di alcuni latifondisti presenti qua in Gulmapu, delle forestali, queste persone a novembre inizierà un processo, però quando inizierà il processo avranno anche passato 3 anni in carcere preventivo, quindi i 2 anni vengono superati in molti casi, nei casi anche specifici che abbiamo seguito da mesi a questa parte con Gulmapu, vengono superati come niente fosse.
Libertà para nuestros hermanos presos políticos mapuche en huelga de hambre. Derogación de la ley antiterrorista.
Un'altra modifica della legge è sicuramente l'utilizzo, diciamo con più frequenza, perché anche precedentemente veniva utilizzato il testimone senza volto, ovvero sia la persona non si viene a conoscenza di questo testimone, il nominativo non si viene a conoscenza solo durante il processo, ma solo quando termina il processo giudiziario. E è una figura, diciamo, strettamente necessaria per chi denuncia, ovvero sia le forestali, i poteri economici e quant'altro, il pubblico ministero, per incarcerare la persona, perché non ci sono elementi oggettivi, contundenti, ma valutazioni che vengono espresse appunto in maniera anche molto contraddittoria da 2 o più testimoni senza volto, e quindi possiamo definirli questi testimoni, diciamo, testimoni chiave. Dopo, chiaramente, durante il processo vengono palesate queste contraddizioni e quindi questi testimoni chiavi dopo non fanno sì che queste persone accusate di certi atti a loro definire criminali vengono condannati. Però, ripeto, l'obiettivo di molti processi giudiziari dove sul capo degli imputati ci sono dei mapuche non è tanto la condanna, sì, anche quello ovviamente, no? Lo sappiamo bene, però al di là di quello l'importanza, la priorità è di sradicare la persona per più di 2 anni dai propri territori e far sì che certe pratiche conflittuali non vengano replicate, non si diffonda questa maniera di portare avanti resistenza nei confronti dei poteri economici che occupano e saccheggiano, devastano, come ho detto più volte, il territorio di Gulmapu.
Hey ya, este tema está dedicado para los que gustan de lodar a su propia gente. Los envidiosos, mentirosos, insidiosos, venenosos. Esos que tienen la maldición de Malinche. No se los mando a decir con nadie, ustedes saben quiénes son. Llegó la hora de responder ya. Hemos dado siempre el 100 yo, con o sin apoyo. Para los que no se la pueden, siempre somos un escollo. El mediocre chaquetero que siempre forma un embrollo. Sembrando su veneno de invierno a otoño. Esos que hablan, mienten, no inventan. Esos que se engrupen con arrogancia y prepotencia. Oye, sé un poco más humilde y piensa que hicimos silencio para no dejarte en vergüenza. Esos que van al choque, pero siempre por la espalda. Carente de argumentos, en rumores se respaldan. Usted que envidia, que hemos sumado tanto apoyo. Somos 1000 gallos de pelea y no 10 pollos. Que quede claro, que siempre vamos de frente mirando a los ojos para hablarle a nuestra gente. No hablamos mucho, ni nos engrupimos de reales, pero siempre vamos de più que a todos por lo que vale.
Un'altra conseguenza chiave negativa per le persone che portano avanti cammini di protesta, cammini di lotta nei loro rispettivi territori è l'utilizzo della legge, cosiddetta legge di sicurezza interna dello Stato, utilizzata recentemente anche lo scorso anno per accusare un portavoce storico della CAM, che è un'organizzazione radicale ben presente tuttora in Volmapu, ma anche per condannare alcuni camionisti che hanno portato avanti nel 2022, se non sbaglio, uno sciopero selvaggio, quindi che è uscito un po' dai limiti sanciti dalla legge. Ogni persona, anche qua una ridefinizione, c'è stata anche ultimamente una ridefinizione dell'atto che può comportare una insicurezza per lo Stato, ovvero sia un atto che impedisce il libero accesso alle vie di comunicazione e interrompe il flusso economico. Qualsiasi persona che è accusata di sabotaggio può essere appunto condannata anche con delle pene elevate con l'utilizzo di questa legge, perché un sabotaggio di alcuni macchinari, come spesso questi sabotaggi si verificano con il MAPU, può essere appunto definito un atto che comporta un impedimento del flusso economico, no? Tocca in maniera contundente gli interessi economici del capitale e di conseguenza queste persone possono essere condannate a pene elevate utilizzando, ripeto, questa legge, questa fantomatica legge, definita legge in sicurezza all'interno dello Stato. Una cosa nuova, anche lì tra virgolette, sempre più frequente, è diventata ormai una prassi, l'accusa di essere autori intellettuali, persone, ovvero sia persone conosciute, straconosciute chiaramente per il loro percorso di lotta, perché appartengono a una comunità che ha sempre portato avanti un percorso distaccato dalle istituzioni, non hanno mai ceduto a essere istituzionalizzati, a varie strategie di frammentazione e quant'altro, hanno tenuto nella propria comunità un percorso ben definito e l'hanno sempre in qualsiasi condizione portato avanti, anche di fronte alle forze repressive che hanno tentato in mille maniere a sradicare il loro percorso, vengono molte volte accusate di essere le persone che hanno, diciamo, studiato a tavolino i sabotaggi, perché molte volte, ripeto, le persone che sono sul capo degli imputati, prigionieri politici mapuche, sono il 90% sono accusate di sabotaggi, dei macchinari, delle forestali, non sono. Quindi le persone, ultimamente Rafael Pichun, un'altra compagna, sono state accusate di essere gli autori intellettuali, non hanno delle prove oggettive, come non ce li hanno per gli altri, non ce li hanno anche per loro, però devono comunque imbastire un processo appunto che gli permetta di punirli, di castigarli anche col carcere preventivo, collegandomi al discorso precedente, e quindi non, almeno diamogli qualcosa per far sì che rimangano in carcere per 2 anni, e quindi accusiamoli perlomeno di essere gli autori intellettuali, perché sono loro, diciamo, che portano avanti l'ideologia conflittuale contro lo Stato, contro il capitale, quindi in qualche maniera bisogna, diciamo, eliminarli, sradicarli e reprimerli. E quindi questa nuova forma sicuramente è recente a livello temporale, viene comunque utilizzata soprattutto quando le persone sono anche delle autorità ancestrali, per un po' delegittimare queste autorità ancestrali. Quando sono conflittuali, hanno degli atteggiamenti di resistenza nei confronti della politica governativa o dei poteri economici, allora questi maci, questi longo, questi werken, questi portavoce delle comunità, queste autorità ancestrali devono essere criminalizzati, bisogna fargli terra bruciata e quindi essere oggetto di accuse di un certo tipo, come, ripeto, essere autori intellettuali di sabotaggi.
Ercilla, el corazón de la denominada zona roja del conflicto mapuche, recibió hoy al presidente Piñera. Un contingente policial redoblado mantuvo a distancia a los manifestantes.
No son la inmensa mayoría de los habitantes de esta región, son una pequeña minoría. La inmensa mayoría son ustedes, la gente honesta, la gente de trabajo están...
Lo stato emergenza, prima di tutto possiamo dire, facendo un salto nel passato, così capiamo un attimo con questo elemento un po' la questione. È stato utilizzato una volta, prima che venisse utilizzato appunto dal governo di Boric, dall'attuale governo, durante la dittatura di Pinochet, per alcune settimane se non sbaglio. In questo caso dura tuttora, è partito se non sbaglio il 17, comunque maggio di 3 anni fa, il 17 di maggio di quest'anno, sono passati ben 3 anni, quindi è diventato un po' la prassi, è stato diciamo normalizzato da tutti i partiti che compongono l'attuale governo, uno stato di eccezione che permette la presenza per la prima volta dei militari, quindi una vera e propria militarizzazione che non si è mai verificata comunque nemmeno nei governi precedenti, nei governi esplicitamente di destra, la strumentazione tecnologica che viene fornita, un aumento dell'utilizzo dei droni. Dall'altra parte è stata imbastita appunto 3 anni fa dal governo di sinistra, dal Boric, una cosiddetta commissione di pace e comprensione per risolvere in maniera veramente assurda, perché non ci sono i requisiti minimali per nessuna realtà che fa parte del popolo Mapuche, ovvero sia il popolo Mapuche, una parte, anche la parte più radicale, si può mettere attorno a un tavolo con il governo per affrontare le questioni. Però a certe condizioni, i due requisiti necessari per sedersi attorno a un tavolo sono e saranno sempre la smilitarizzazione del territorio, quindi di conseguenza la fine dello stato di emergenza e la libertà dei prigionieri politici Mapuche rinchiusi nelle galere presenti sul territorio cileno. E questa commissione ha voluto dare un po' la facciata, no? È stato lo strumento per dare una facciata democratica appunto di al governo progressista, ovviamente. Quindi al fianco della militarizzazione dovevano chiaramente metterci qualcos'altro, no? Per democratizzare un po' il tutto. E questo lavoro, questo compito è stato svolto professionalmente, tra virgolette ovviamente, in maniera sarcastica lo dico, da questa benedetta commissione di pace e comprensione, che ha tenuto sostanzialmente dei rapporti con delle comunità che erano già vendute, stravendute al sistema statale. Questa commissione che si restituirà qualche terra dando dei soldi alle aziende che stanno coltivando giorno per giorno pini e eucalipti nei territori Mapuche, sarà una restituzione dei terreni solo a certe comunità che hanno collaborato, ecco. Quindi ci sarà sicuramente la volontà di dividere le comunità, quindi il Mapuche buono che accetta certe condizioni di essere appunto parte del sistema, di essere complice, come dicevo prima, di essere collaborativo, allora sì, va bene, mettiamoci intorno a un tavolo, un po' di terreno possiamo concederlo, dando dei soldi a delle aziende che hanno devastato il territorio ad oggi e paradossalmente il governo gli concede dei soldi acquistando i loro terreni e fa sì che i Mapuche possano riprendere questi piccoli pezzamenti di terra comunque e chiudere definitivamente in questa maniera il capitolo del conflitto riguardo il territorio Mapuche, ecco.